Il nostro consueto ben ritrovati ai nostri compagni di squadra, come al solito, dalla voce del boemo
e del capotreno.
Caro capotreno, tante emozioni hanno influenzato questa settimana calcistica, tante ne arriveranno durante la prossima. Dobbiamo commentare innanzitutto il campionato che ancora non si è concluso, perché questa sera, come ben saprai, c'è la sfida tra Spezia e Fiorentina, una gara che sembra poter delineare la corsa salvezza e soprattutto quella che si sta prospettando come il trenino per accedere all'Europa League.
Sì, ma soprattutto una bella sfida per l'attuale allenatore viola italiano, una coda di polemiche quando ha lasciato lo Spezia e nei giornali si è letto, diciamo, di una accoglienza calda questa sera alla Spezia.
E sono quelle storie che accendono il cuore, capotreno, ma quando accendono il cuore vuol dire che c'è stato un sentimento, e oggi che San Valentino credo sia proprio il giorno giusto per parlare di queste emozioni. Italiano deve tanto allo Spezia come lo Spezia deve tanto ad Italiano. Purtroppo non tutti gli amori, per restare in tema, vanno come dovrebbero, e quello tra Italiano e lo Spezia si è spento in anteprima, diciamo così. Però mai, nel calcio mai dire mai, come nella vita.
Tornando a quella che sono state le gare giocate, caro Boemo, dobbiamo registrare, seppur sarà provvisorio, il cambio in vetta, dove il Milan, approfittando del pareggio tra la seconda e la terza attuale in classifica, ovvero l'Inter e il Napoli, al momento si porta di nuovo al comando.
È davvero una bella nota per il nostro campionato, è vero che è un risultato per il momento provvisorio, capotreno, ma il massimo torneo di Serie A sembra aver ripreso vigore, soprattutto sembra aver dato di nuovo entusiasmo ai tifosi, visto che il pareggio tra 1-1 tra Napoli e Inter, pareggio che ha visto i partenopei molto, molto presi dalla gara, in vantaggio grazie ai rigori di Insigne raggiunti dal solito, passami il termine, gol di Edin Dzeko, vede praticamente livellare chi sta sopra, chi comanda il campionato, e a questo punto, in attesa di vedere la tua Juventus, che sembra aver ripreso vigoria ma con l'Atalanta, ahimè, ha racimolato soltanto un punto, credo che fino a fine torneo ne vedremo davvero delle belle.
Sì, assolutamente è bello vedere la graduatoria, seppur sappiamo appunto che l'Inter è ancora una gara da recuperare. Tra Inter, Milan e Napoli ci sono solitamente un punto a vicenda, diciamo, quindi è davvero una testa della classifica molto combattuta, e questo ci fa sperare per vedere un campionato aperto fino all'ultima giornata.
Lasciami fare una domanda un attimo, capotreno, ti voglio chiedere, secondo te questa classifica che si accorcia è merito delle squadre che hanno atteso i primi passi falsi dell'Inter, o è l'Inter che inevitabilmente qualcosa sta cedendo? Secondo te qual è la chiave di lettura di questo momento?
Beh, certo, l'Inter non è sembrata nelle ultime giornate in un momento di forma importante, quindi le altre sono state subito brave a sfruttare la chance. Adesso, come dicevi tu in apertura di programma, arrivano anche le coppe europee, e sappiamo che appunto i nerazzurri dovranno affrontare anche questo impegno, quindi il rischio di lasciar per strada un po' qualche punto di troppo, beh, è subito dietro l'angolo.
Eh sì, anche perché l'urna, come ben ricorderai, era stata inizialmente clemente con i nerazzurri che avevano pescato l'Ajax, mentre al tragicomico secondo sorteggio del turno eliminatorio di Champions League i neroazzurri hanno beccato il Liverpool, quindi una gara tutt'altro che agevole.
Certo, assolutamente. Guardando un attimo un po' più la pancia della classifica, ti devo chiedere, questa Roma qualche problemino? Mourinho scricchiola? Cosa si dice nell'ambiente giallorosso?
E guarda, devo dirti che non credo che Mourinho scricchioli, anche se non si fosse chiamato Mourinho, magari qualche altro allenatore avrebbe già pagato i primi mesi di questa Roma, una Roma che nella casella punti segna un triste 40, che se lo andiamo ad analizzare confrontandolo con l'intera classifica sono soltanto 6 punti in meno dalla tua Juventus, che è lanciatissima, ma quello che fa più impressione, almeno a mio modesto parere, è il gioco espresso dalla squadra capitolina. Una Roma capotreno che escluse la parentesi di Bergamo con la bella vittoria sull'Atalanta, esclusa bellissimi 60 minuti contro la tua Juventus prima di un blackout clamoroso, ha praticamente stentato soprattutto nel gioco. E la cosa più preoccupante, almeno da tifoso romanista, è che non c'è stata una evoluzione, ma sembra comunque quel cantiere che sembrava inizio estate, proprio quando è iniziato il campionato. E quindi va vista bene questa situazione, perché se è vero che quando afferma Mourinho, ovvero che la rosa magari non è all'altezza di alcune squadre, mi viene in mente la Juve, il Napoli, l'Inter, il Milan, l'Atalanta, è altrettanto vero che lo scorso anno, in questo periodo storico, quindi nel mese di febbraio, la Roma era terza, a soli 6 punti dalla vetta che all'epoca era dell'Inter di Conte. Quindi la verità sta sempre nel mezzo. Devo dirti che personalmente mi ritengo un pochino deluso dalla gestione Mourinho, almeno fino adesso.
Quindi secondo te il problema nevralgico di questo momento della rosa e della Roma risiede solamente, appunto, come dicevi tu, nella rosa magari non all'altezza della competizione per la Champions League per quanto riguarda la classifica, o c'è da ricercarlo in qualche altro aspetto?
No, io semplicemente credo, capotreno, che ci sia nel calcio, ci siano degli allenatori che, lo abbiamo detto anche in estate quando abbiamo salutato con entusiasmo l'arrivo di Mourinho, il ritorno di Mourinho nel campionato italiano, ci sono degli allenatori che sono bravi ad allenare giocatori estremamente forti, e Mourinho sicuramente è uno di questi, come il tuo Allegri, come fu Capello per la Roma scudettata col terzo tricolore, mentre ce ne sono altri come l'uscente Paolo Fonseca, dico lui semplicemente per motivi cronologici, perché è stato uno degli ultimi allenatori giochisti, come si usa dire adesso, e ce ne sono alcuni per l'appunto come Paolo Fonseca che magari riescono con una squadra media a ottenere il massimo, quindi a sviluppare anche i giocatori. Guardando la rosa della Roma oggi, capotreno, la mia perplessità più grande è che nessun calciatore, per quanto giovane, per quanto inesperto, mostra segni di miglioramento, cosa che nella gestione Fonseca è avvenuta per i Bagnets, per i vari Karsdorp, per Mkhitaryan, che è stato rivalutato. Insomma, un momento che sicuramente vede le colpe del tecnico, ma vede le colpe della rosa. Però io sono sempre dell'idea che nel calcio valgano le idee, possano soppiantare i soldi e non viceversa, insomma.
Un'ultima domanda e poi salutiamo l'argomento Roma per questo episodio. Ti volevo chiedere di Zaniolo, un ragazzo che sicuramente ha grandissime doti tecniche e grandi margini di crescita, un ragazzo che è già stato tanto sfortunato con gli infortuni. Ecco, tutte queste voci di mercato possono distrarlo da quello che è il suo compito attuale, ovvero cercare di dare una mano a questa squadra e fargli esprimere il massimo potenziale?
E questo dipende molto dal calciatore, che purtroppo, capotreno, ha dimostrato anche in passato di avere una quasi naturale inclinazione al gossip, insomma, ai social, e questo dipende dal ragazzo. Va detto che è un ragazzo di 20 anni, va detto che ha vissuto un momento storico particolare, visto il doppio infortunio, visto praticamente i 2 anni fuori dal campo, quindi questo lo è andato sicuramente a penalizzare dal punto di vista tecnico, perché riprendere il ritmo dopo 2 anni non è affatto semplice, ma anche dal fatto psicologico, perché sicuramente ha avuto più tempo da passare sui social o per animare, diciamo, la sezione gossip dei vari giornali. Devo dirti che, se posso muovere una critica a Zaniolo, quello che mi sento di dire è che senz'altro deve imparare a tornare a giocare con gli altri, perché molto spesso prende la palla e vuole risolverla da solo, e questo, per quanto può essere una risorsa importante per la Roma, soprattutto quando mancano le idee, a mio modesto parere è un grosso limite.
Idee che invece sembra avere, appunto, la nuova capolista, il Milan, che in soli 8 minuti regola la pratica Sampdoria e, appunto, si porta al momento al comando della classifica.
Eh sì, è un bel colpo di entusiasmo per i rossoneri. E vedi, Capotreno, ci colleghiamo, lo abbiamo già detto negli scorsi episodi, ma ci colleghiamo a quello che ti ho detto poc'anzi. Per esempio, al Milan hanno sì investito denaro, hanno preso dei giocatori affermati, hanno dato un bel contratto a Ibra, hanno dato un bel contratto a Giroud, però hanno avuto anche una serie di intuizioni importanti: Theo Hernandez, Leao, Bennacer, una squadra fatta con criterio. E il fatto di essere lì in testa, è vero, con l'Inter che insegue con una partita da recuperare, gli dà sempre sicuramente entusiasmo per il futuro.
E soprattutto, bisogna dirlo, l'intuizione più grande, forse in un momento di crisi, è stata quella di non mandar via Pioli, che ha dimostrato, appunto, come dicevi tu, di aiutare ad esprimersi al meglio tanti ragazzi, appunto, dalle enormi potenzialità, che però trovano un'identità specifica nella squadra rossonera e stanno dimostrando caratteristiche che magari tanti non si aspettavano.
E là devo dirti, secondo me, Capotreno, che c'è stata anche la componente fortuna, passami il termine, non perché Pioli sia un fortunato, ma perché, se ricordi bene, ci fu l'interruzione del torneo a causa del Covid, sì, il campionato fu sospeso per alcuni mesi, dove il Milan continuava a balbettare. Invece poi, con la ripartenza del campionato di fatto in estate, ha smesso questa situazione particolare, poi da lì in poi è stato amore tra Milan e Pioli. Quindi credo che, come in tutte le cose, anche la componente fortuna abbia avuto il suo peso su questa storia.
Certo, c'è ovviamente da considerare anche questo.
Mi devi parlare un pochino di questo posticipo, Capotreno. Atalanta e Juventus hanno dato vita a una bellissima partita.
Assolutamente davvero una bella gara, una Juve forse che ha iniziato la partita sicuramente meglio, credendo bene l'Atalanta, e che poteva in diverse soluzioni trovare la via del gol. Alla lunga, ovviamente, è uscita anche la squadra di Gasperini, e devo dire, sono rimasto enormemente sorpreso da Koppo Mainers, che ok, gioca come centrocampista, è un trequartista, però ieri è stato davvero uno dei più pericolosi, e fa ben sperare a Bergamo il fatto, appunto, che hanno perso per tanto tempo Zapata. Vedere un Koppo Mainers così attivo anche in fase di rifinitura può essere un segnale importante, appunto, in serate non positivissime come quella di ieri sera per Muriel, che è stato un po' evanescente. Bellissima, senza parole, bellissima la rete di Malinowski su calcio piazzato, davvero una perla stupenda. Incolpevole Szczęsny non poteva far nulla, e siamo stati poi fortunati nel finale con un Danilo che sta ritornando protagonista. Doveva uscire lui, diciamo intorno a 20 minuti dalla fine. Alla fine Allegri ha scelto di far uscire Bonucci, e quindi di lasciare Danilo centrale, proprio Danilo al 92esimo, con un inserimento su un calcio d'angolo di Dybala, è riuscito a salvare la serata e a non farci scavalcare dalla Dea. Sicuramente segnali positivi dalla Juve, si vede che continua la crescita. Allegri già dal primo minuto, questa volta, ha schierato il tridente Morata di Balavlaovic, e tutto sommato, diciamo, un pareggio con un Atalanta, seppur, appunto, falcidiata da qualche assenza, secondo me non è un cattivissimo risultato.
No, assolutamente, anche perché come hai detto bene tu, i bergamaschi hanno comunque giocato un'ottima gara. Devo farti una domanda, se questo arrivo di Vlahovic, settimana scorsa abbiamo detto che ha aiutato Morata, ma personalmente per quel poco che ho visto della Juventus mi sembra abbia aiutato e molto anche Paulo Dybala.
Sì, sembra anche diverse, diciamo già nelle gare precedenti, ma anche tante volte ieri sera, gli stessi cronisti della gara sottolineavano come si nota l'intesa sia tra Vlahovic e Morata che tra Vlahovic e Dybala come se giocassero insieme da mesi. Quindi questa è una cosa che fa sperare davvero tanto perché appunto più minuti si giocano insieme, più questo può solo migliorare. Quindi penso che appunto avere, come abbiamo detto tante volte in precedenza, avere quel punto di riferimento davanti può aiutare giocatori così bravi e tecnici e soprattutto nella fase di inserimento ed è davvero importante avere quel punto di riferimento che diciamo come avrai avuto modo di vedere anche tu, una volta che si mette di spalle e gli arriva la palla, è difficile che il difensore possa né anticiparlo né togliergliela.
E poi Vlahovic è un giocatore molto determinato, capotreno, e questo al di là di tutte le qualità che ha questo ragazzo, sicuramente è quello che fa la differenza. Devo dirti che proprio questa mattina abbiamo avuto con un amico in comune una discussione tra chi preferissi tra Vlahovic e Abram. E non ti nascondo di aver detto, un po' forse per campanilismo, di preferire l'inglese, perché vedo Vlahovic un giocatore molto macchinoso, molto muscolare, molto fisico e, come ti dicevo, la sua testa secondo me è quello che gli fa fare la differenza, soprattutto in questo momento. Anche se ad Abraham ho visto fare gesti tecnici, a mio modesto parere, anche migliori se vogliamo, anche se c'è ovviamente c'è una valutazione quasi del doppio su Vlahovic. Non ti chiedo chi preferiresti tu, perché immagino la risposta.
Sì, la risposta è un po' scontata, devo dirti che anche io avevo un po' paura di quella che poteva essere, ecco, la lentezza, diciamo, la mancanza di sprint di un giocatore così importante a livello muscolare, però devo dirti che almeno fin qui mi sono trovato anche sorpreso a vederlo partire più volte, diciamo, in anticipo sul difensore e riuscire anche ad avere lo spunto giusto per arrivare a concludere da solo davanti al portiere. Quindi fin qui mi ha sorpreso. Certo, Abram con le sue lunghe leve, diciamo, un po' più aggraziate, meno grosse fisicamente, può arrivare appunto, come dicevi tu, a fare gesti un po' alla Ibra, un po' più spettacolari.
Eh sì, sono due belli attaccanti, penso che chiunque li vorrebbe in squadra, capotreno. Forse li vorrebbe in squadra anche Sarri, che nonostante la bella vittoria per 3-0 sul Bologna, si becca sempre un pochino di critiche. Sei tu anche contro il Sarri Ball, come dicevano in Inghilterra?
No, io penso che comunque stia portando avanti un discorso importante con la sua Lazio. Conosciamo il modo di giocare di Sarri e io penso che indicativamente la Lazio abbia gli uomini per farlo esprimere al meglio. Secondo me non è un'annata importante per il centrocampo della Lazio, uomini che sono sempre stati diciamo il punto di riferimento per quanto riguarda la Serie A a centrocampo. Sto parlando ovviamente di Milinkovic-Savic, di Luis Alberto. Ecco, quest'anno o almeno in questo inizio di campionato non mi sono sembrati, ecco, quelli degli anni scorsi. Non so se tu la vedi allo stesso modo.
Sì, poi, però capotreno devo dirti che secondo me Sarri sta pagando anche un pochino il fatto di essere alla Lazio dopo Simone Inzaghi. Obiettivamente fare meglio di quanto ha fatto Inzaghi con la rosa a disposizione della Lazio la vedo difficile. Chiaramente Sarri è un plasmatore, uno di quelli che definiamo giochisti, magari a lungo termine può dare entusiasmo anche a giocatori medi, però bisognerà vedere ovviamente.
Anche perché, diciamo, al momento tolto l'innesto di Zaccagni, come dicevi tu, questa è ancora la Lazio di Simone Inzaghi, perché appunto, a parte Zaccagni e il fedelissimo Isai, non è che Sarri abbia poi modificato più di tanto l'impianto di squadra, quindi magari bisognerà sperare che gli venga dato il tempo per poter cercare, ecco, di fare più sua questa Lazio.
Mi ha sorpreso tantissimo il Venezia capotreno, che è stato corsaro a Torino, è riuscito a ribaltare per 2-1 il vantaggio del Torino targato Brecalo. È un Venezia che, non ti nascondo, avevo dato per spacciato a inizio torneo, ma invece se la lotta alla grande, almeno per il momento.
Sì, sappiamo che la parte bassa della classifica è zona calda, però il Venezia, ecco, dopo un inizio campionato molto sprint, ha avuto una fase in discesa. Speriamo, ecco, questo possa essere un segnale di ripartenza per cercare, appunto, dopo aver averci messo così tanto tempo per tornare in Serie A, ecco, che la permanenza non sia di soltanto un anno.
Genoa e Salernitana sembrano spacciate, a testimonianza di ciò è il pareggio di domenica. A mio modesto parere ha tagliato un po' le gambe a entrambi, capotreno. Tu come la vedi?
Sì, è una situazione, quella di Genova e Salernitana è una situazione davvero complicata. Come avevamo detto negli scorsi episodi, la rivoluzione a gennaio non è assolutamente una cosa che aiuta una squadra che deve cercare al più presto di trovare gioco e punti, ed è davvero la situazione, secondo me, per entrambe davvero davvero critica.
Stamattina leggevo addirittura di un possibile avvicendamento in panchina in casa salernitana con il ritorno di Pirlo. Come lo vedresti in Campania?
Beh, a me piacerebbe tornare a vedere il maestro su una panchina, perché come sai ero uno di quelli che, per quanto mi piace Allegri, non ero d'accordissimo sul far finire così in fretta il progetto Pirlo, perché secondo me è stato un calciatore con la mente già pronta per passare dall'altro lato della panchina, e davvero alla Juve gli è stato dato, secondo me, troppo poco tempo e troppa fretta. Quindi sì, mi farebbe piacere vederlo allenare dovunque, onestamente. Spero solo trovi un progetto importante che possa, ecco, far esprimere al meglio le sue doti.
E poi magari in una piazza come Salerno magari si potrebbe giocare le residue speranze di salvezza, e poi in caso di classifica deficitaria programmare, quindi con il tempo, con la voglia, un possibile arrembaggio di nuovo in A. Avrebbe l'opportunità di fare quella gavetta che magari andando direttamente alla Juventus non ha avuto modo di fare.
Certo.
Allora, abbiamo parlato praticamente di tutte le sfide, capotreno. Dobbiamo segnalare la bella e rotonda vittoria del Verona per 4-0 sull'Udinese, e il pareggio tra Empoli e Cagliari, che hanno firmato di fatto un patto di non aggressione per 1-1, punto che dà al Cagliari praticamente la posizione di terz'ultima in classifica, in condominio per l'appunto con il Venezia, e permette ai sardi di non perdere troppa distanza dalla zona salvezza. Cos'altro dire, capotreno? Possiamo solo salutare i nostri compagni di squadra e ringraziarli come al solito.
Sì, vi ricordiamo infine la nostra pagina Instagram, il Boema e il Capotreno, e ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti.
A presto.